qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. Questa sera, martedì, va in onda il consueto programma della nostra radio di approfondimento, e appunto questa sera vorrei un po' soffermarmi, chiarire e cercare di semplificare i contenuti del mio intervento fatto sabato 23 gennaio 2010 a Longarone, dove, come di consuetudine ormai, presentiamo gli obiettivi del governo per il 2010. Ecco, vorrei un attimino partire ricordando che nel mio intervento ho fatto un'ampia parentesi iniziale parlando dei 500 anni che sono trascorsi oramai quella funesta guerra, quella funesta aggressione che l'Europa ha organizzato, ha programmato contro la Veneta Serenissima Repubblica. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che nei primi anni del 1500 appunto ci fu una coalizione guidata dal Papa Giulio II che aggregò quasi tutti gli stati europei, o si può dire gli stati più importanti, l'impero, la Francia, insomma tutti quegli stati che andavano a formare l'ossatura di quell'epoca dell'Europa. Ecco, per diatribe, diciamo, inerenti al territorio, ai territori oltre Po, Giulio II scatenò una feroce guerra contro la Serenissima, fece di tutto perché questa guerra, perché questo odio verso la Serenissima si trasformasse in guerra tutto sommato religiosa, e lavorò per creare quella grossa coalizione che poi andrà a chiamarsi la Lega di Cambrai. A questo punto la Serenissima si sentì aggredita da tutti i lati del suo territorio, da ovest, da nord, da sud. Diciamo che il territorio meno caldo di quell'epoca era il Mediterraneo, l'Adriatico, scusate, che tutto sommato viveva anni tranquilli nei confronti del grande nemico di sempre, della Serenissima, e cioè dell'impero ottomano. Niente, per farla un po' breve, diciamo che tutta questa grossa coalizione arrivò con grande determinazione verso il Veneto. Le armate venete si persero quella grande battaglia a Agnadello e cominciarono a ritirarsi verso Venezia. E quale fu o quali furono i momenti più importanti di questa campagna, di questa guerra? Gli elementi più importanti furono la determinazione di alcuni uomini della Serenissima, come fu il Doge Loredan, che per dare l'esempio a tutta la popolazione mise davanti ai soldati i suoi figli, donò alla Serenissima quasi tutti, se non tutti, i suoi averi in denari per pagare le truppe. E un'altra grandissima figura in questo momento fu Andrea Gritti, il provveditore, che uomo instancabile andava su e giù per il Veneto per organizzare la difesa dell'armata veneta. Questo fu un grande elemento, due grandi elementi umani a favore della Serenissima. Poi ci fu, come sempre, il grande lavoro della diplomazia veneta per cercare di far ragionare i potentati di Francia, insomma, per cercare di spaccare questa lega in qualche maniera che si opponeva alla Serenissima. Poi un altro elemento importantissimo, è il più importante secondo me di questa guerra contro, si può dire, contro l'Europa, sono stati l'attaccamento delle popolazioni, del popolino, come vogliamo chiamarlo, verso la Serenissima, appunto in difesa della Serenissima. Visto che gli imperiali attaccavano e dove passavano tutto distruggevano e bruciavano, il popolo si è sempre schierato in difesa della Serenissima. Abbiamo vari esempi di lealtà del popolo nel Cadore, nella Bassa Veronese, a Padova, insomma in tutti i territori della Serenissima. Diciamo che in questo momento una parte dell'aristocrazia dell'entroterra veneto si schierò dalla parte degli imperiali perché pensava di trarne dei profitti, mentre un'altra parte si schierò con la Serenissima in misura minore, però la grossa percentuale del popolo si fu sempre schierata a favore della Serenissima, e questo ancora una volta la dice lunga sul trattamento che il popolo aveva nei confronti delle istituzioni venete. Ecco, in questa mia prefazione, se così possiamo dire, ho ricordato appunto che quest'anno trascorso nel Veneto, nel territorio veneto, ci sono stati molti appuntamenti nel territorio veneto dove si ricordava spontanei, dove si ricordava il legame tra il popolo, tra i paesi e la Serenissima. E questo non ci fa ci fa molto piacere, perché anche dopo decenni e decenni di disinformazione, di chiusura totale verso la nostra storia, e il popolo, anche se in maniera timida, piano piano ricomincia a riscoprire le sue tradizioni e la sua storia. Poi, sempre legato a questo, diciamo, discorso, ho ricordato il 2009 come i 200 anni delle rivolte popolari nel Veneto contro Napoleone. Ricordiamo che la Serenissima è caduta nel 1797 per opera di Napoleone, per opera di un'aggressione militare da parte della Francia, da parte di Napoleone, appunto, e in barba alla politica di neutralità che la Serenissima cercava di intrattenere, essendo in mezzo tra i due fuochi della Francia e dell'Austria, Napoleone entrò nei territori veneti e li devastò. Devastò i territori, rubò quanto possibile, sia a livello generale sia a livello di soldataglia. Spogliarono le città di tutti i suoi averi, i suoi gioielli, devastarono le chiese, deturparono le chiese, portarono via tutti i beni che trovarono, tra cui abbatterono la foresta che era nel Veneto, perché ricordiamolo che 200 anni fa il Veneto era una foresta, e essendo il legno allora più di adesso come materia prima, come petrolio adesso, portò via, devastò le nostre foreste. Questo Napoleone riuscì ad abbattere il potere politico della Serenissima, ci riuscì per la sua grande forza, potenza del suo esercito, che, ricordiamolo, riuscì ad abbattere tutti i poteri, tutte le istituzioni europee, e riuscì ad abbattere anche la Serenissima. A questo punto dobbiamo dire che comunque chi era a capo della politica veneta, il doge Manin, Ludovico Manin, prima di tutti, non ebbero il coraggio di affrontare Napoleone da veneti, non ebbero il coraggio di fare quello che fece Loredan nel 1500, non ebbero il coraggio di fare come tantissimi altri personaggi, come tantissimi altri politici nella storia della Veneta Serenissima Repubblica, che di fronte a enormi mutamenti storici seppero tenere il polso fermo. A questo punto abdicarono in qualche maniera, in maniera ancora per certi versi oscura, e la Serenissima finì nel 1797, il 12 maggio del 1797. Ricordiamo ancora che in questi giorni, mentre il governo abdicava, mentre il governo non aveva il coraggio di affrontare la situazione come per decenni, come per secoli fecero i suoi antenati, il popolo lottava nella terraferma, in tutti i territori della Serenissima, non solo nella terraferma, lottava contro i soldati di Napoleone, moriva in nome di San Marco. Ecco, nel 1809, a pochi anni da questa triste vicenda dove Veneto perse la sua indipendenza, dopo che il Veneto passò di mano, tanti territori veneti passarono di mano, un colpo da parte dei francesi, un colpo da parte degli austriaci, per l'ennesima volta il territorio passò sotto Napoleone, che oltre a non rispettare la popolazione, a non rispettare le loro tradizioni religiose, le loro tradizioni politiche, le loro tradizioni, insomma, qualsiasi tipo di tradizione, derubava le popolazioni venete in tutte le maniere. Ricordiamo la prima tassa sulla macina, cioè chi lavorava i campi, sappiamo che in quel periodo una grossissima percentuale di veneti lavorava i campi, quando andava per macinare i cereali, i frumenti, si trovava imposta una nuova tassa esorbitante che per i più era una cosa impossibile. Furono emesse moltissime altre tasse, tra cui la tassa per esempio sulle finestre delle case. Tot finestre, tot soldi. E diciamo, oltre tutto questo, oltre agli scempi che si facevano anche verso le tradizioni religiose, Napoleone impose la coscrizione obbligatoria, insomma, praticamente mandava i giovani veneti a combattere per lui in terre straniere. Ci sono dati che parlano della guerra in Crimea, dove su 27.000 giovani veneti che partirono, ne tornarono solo 1.000 per combattere una guerra tra l'altro che non si sapeva per chi e per come, una guerra per gli stranieri. A questo punto nel 1809 in tutti i paesi del Veneto ci fu una sollevazione, nell'estate del 1809 ci fu una grandissima sollevazione contro i francesi e, ricordiamolo sempre, contro le municipalità, contro tutti quei personaggi anche locali che per qualche ritorno personale, qualche ritorno economico personale, si facevano lacchè dei francesi, ricordiamo i prefetti, qualche sindaco, insomma tutte quelle persone che andarono a occupare i posti nelle municipalità e che tradirono il loro popolo per una manciata di denari, o forse qualcosa in più anche. Ecco, a questo punto quasi se non tutti i paesi del Veneto, ci furono delle rivolte spontanee. Migliaia e migliaia di veneti si ribellarono al potere costituito e senza commettere dei crimini che, come in tutte le rivolte popolari, a volte si creano, andarono per i municipi soprattutto per bruciare gli archivi. Questo perché non venissero più preservati i nomi dei giovani che dovevano partire per le campagne francesi, andando a fare i soldati. E ricordiamolo sempre che queste furono delle rivolte popolari nate dal basso, nate dal popolo, e per lo più tutti questi popolani, anche se erano passati 12-13 anni della caduta della Serenissima, invocavano San Marco, andavano in piazza con la bandiera di San Marco, chiedevano a gran voce il ritorno, il ripristino della legalità, il ripristino del loro governo. Ricordiamo un altro caso fra tutti quanti, a Schio per esempio, dove questi popolani, assieme anche a qualche nobile del posto, fondarono un governo veneto al grido di San Marco. Ecco, allora, per tornare un po' a questo nostro ragionamento iniziale, sappiamo che la Serenissima è morta per mano militare, ha abdicato, cioè i politici veneti hanno abdicato, soprattutto per mano militare, ma anche per debolezza interna. Il popolo ha sempre lottato comunque perché le istituzioni venete non fossero abbattute, ha lottato perché venissero ripristinate, e però sia nel 1797 sia nel 1809 c'era un punto dove queste rivolte legavano in qualche maniera. E qual era questo punto? Il punto è stato che, anche se la popolazione gridava, lottava per il ripristino della legalità, non ci fu più un governo unitario, un governo veneto che a livello, se non a livello nazionale, ma soprattutto a livello internazionale, non ci fu più un governo che rivendicò l'indipendenza del Veneto. Ci furono moltissimi episodi di battaglie, di sacrifici della nostra popolazione, ma il governo veneto, possiamo benissimo dire che la stragrande maggioranza dell'aristocrazia veneta non seppe più riorganizzarsi in governo e lottare per il ripristino della Veneta Serenissima Repubblica. Questo fu un grandissimo danno, soprattutto per il popolo, perché andò di fronte a delle grosse repressioni da parte dei francesi, perché anche se inizialmente riuscivano a ribaltare le sorti di forza, insomma, che c'era sul territorio, poi essendo tutti queste piccole rivolte non legate fra loro, i i più organizzati, diciamo, i più anche militarmente preparati dei francesi seppero smorzare con la violenza queste forze del popolo che si ribellavano. A uno tutte queste rivolte furono soffocate nel sangue e dopo la repressione ha fatto il resto, dopo di fronte a tribunali che non hanno nessun senso chiamare così, però di fatto venivano costruiti questi tribunali, si, qualsiasi persona che era stata vista in piazza oppure collaborare con i rivoltosi veniva come minimo messa ai lavori forzati in galera, se non veniva uccisa. Ecco, si soffoca le rivolte nel 1797, si soffoca la rivolta nel 1809 e la causa principale della perdita di queste sacrosante rivolte verso un straniero illegalmente entrato nel nostro territorio fu il non esistere più, non esserci più quel punto di riferimento che è sempre stato per centinaia di anni, cioè il governo veneto. E qui mi vorrei fermare un attimino per fare un paio di minuti di pausa per poi riprendere con il discorso. Eccoci di nuovo assieme su Radio Nazionale Veneta. Dopo aver fatto una piccola parentesi sul, diciamo, sulla caduta della Serenissima e su i ricordi che il nostro territorio ha fatto quest'anno e l'anno scorso alla guerra, all'aggressione europea contro la Serenissima del 1500, e dopo aver un po' chiarito le vicende della caduta della Serenissima e dell'imposizione di tasse, arruolamenti, coscrizioni da parte dei francesi, devastazioni da parte del territorio dei francesi, ecco, volevo un po' ripartire appunto da questo punto e dire che i veneti, il popolo veneto, come abbiamo visto, non si è mai rassegnato alla perdita della sua indipendenza, perché abituato com'era per migliaia di anni ad avere un'indipendenza soprattutto politica, non si è reso mai agli invasori. Invasori che erano inizialmente i francesi, ma poi divennero gli austriaci. Ricordiamo che nel 1848 Venezia si ribellò agli austriaci, Daniele Manin ricostituì la Veneta Serenissima Repubblica, che durò oltre un anno, e da lì diede lo spunto per le ribellioni anche nel resto d'Italia contro gli austriaci. Ricordiamo le 5 giornate di Milano, che vengono ultra valutate nei testi di storia odierni, mentre il 1848 per la storia, vedendo i testi di storia italiani che tuttora sono nelle scuole, il 1848 per il Veneto come se non esistesse. E cioè il ripristino della Veneta Serenissima Repubblica come entità indipendente, ricordiamo che Daniele Manin cercò di allacciare rapporti diplomatici con tutta Europa, questo a riconferma che non aveva nessuna intenzione di creare l'Italia, come tanti vanno affermando. Ecco, volevo dire, la più grande rivolta d'Europa, cioè la liberazione di Venezia del 1948, nei testi attuali di scuola, se proprio ci sono due righe, sono tante. A questo punto, anche nel 1848, tutto il popolo veneto, perché ricordiamolo che molti che lottarono a Venezia arrivarono dalla terraferma, ecco, ancora una volta il popolo veneto si ribella contro gli invasori di turno, che a questo momento sono gli austriaci. Anche in questo periodo il popolo non riesce a mantenere la stabilità, non riesce ad avere sbocchi diplomatici, ad avere aiuti importanti, e la Veneta Serenissima Repubblica cade un'altra volta. Si ritorna sotto il protettorato, se così possiamo chiamarlo, austriaco, finché nel 1866 non si affacciano da ovest i piemontesi, che con l'inganno, che con l'idea, con il proposito di creare un'entità statale unica nella penisola italica, antistorica perché come sappiamo non è mai esistita, dichiarano guerra all'Austria. Cosa succede? Molti veneti, sia in terra a Custoza, combattono contro l'Italia dalla parte degli austriaci, e moltissimi altri veneti in mare combatterono a Lissa sconfiggendo la flotta italiana per rivendicare il loro libero arbitrio. Nel 1866 tutti questi veneti che lottarono contro gli italiani, dalla parte ovviamente degli austriaci, sapevano in qualche maniera, erano arrivati a capire che questo loro sacrificio prima o poi doveva essere premiato. La speranza era quella in qualche maniera di ritornare all'indipendenza, a essere indipendenti, a crearsi una sua repubblica, anche se purtroppo la classe politica che per centinaia di anni era stata una classe politica aristocratica era quasi sparita del tutto, e era grossa la difficoltà di organizzarsi per ricreare le nostre istituzioni. Comunque a questo punto purtroppo l'Austria, che era in guerra con la Prussia, si sente minacciata proprio nelle vicinanze della sua capitale, perde questa guerra dalla parte prussiana, mentre l'aveva vinta contro l'Italia a Custoza, con l'aiuto dei veneti a Custoza e a Lissa, come abbiamo ricordato, però purtroppo è costretta a chiedere la mediazione della Francia per cercare di avere una pace frettolosa con la Prussia. E qua comincia il grande inganno. I francesi accettano di fare da mediatori, però in cambio vogliono il Veneto. E questo Veneto, come sappiamo, è stato ceduto all'Italia. Penso pochissimi casi al mondo nella storia dove uno Stato che perde le sue battaglie, che perde una guerra per conquistare un territorio, alla fine della guerra riesce a conquistarlo. Però purtroppo, per vari motivi, come abbiamo detto, diplomatici, il Veneto viene passato all'Italia. L'Austria, come ultimo atto di fedeltà, per la fedeltà che i Veneti hanno avuto nei loro confronti in questa guerra, danno la possibilità ai Veneti di poter essere indipendenti, cioè la clausola del contratto della cessione del Veneto era che i Veneti potessero fare un referendum, un plebiscito, dove decidessero loro se tornare a essere indipendenti con le proprie istituzioni oppure se passare sotto l'Italia. Come sappiamo, poi le cose non sono state così, il plebiscito è stato una grandissima truffa sotto qualsiasi aspetto. L'Italia sì, aveva bisogno di far vedere al mondo, all'opinione pubblica internazionale, alla politica internazionale, che aveva acquistato il Veneto per volontà popolare, ma poi tutto questo fu oscurato. Le truppe piemontesi, truppe italiane, entrarono nel Veneto ancora prima di fare questo referendum, e insomma, per non entrare proprio nei particolari di questo referendum, che magari su qualche altra trasmissione ne abbiamo già parlato, ne parleremo, per non entrare nei dettagli, diciamo che il Veneto è passato sotto l'Italia in maniera illegale. A questo punto abbiamo visto che i Veneti si ribellano nel 1797, nel 1809, nel 1848, nel 1866 si ribellano agli attacchi italiani verso la loro terra, combattono con gli austriaci, e anche in questo frangente, in questa parte di storia, non riescono a raggiungere la loro indipendenza. Sappiamo che i Veneti, poi abbiamo testimonianze di ribellioni, di grossissime ribellioni durante i primi anni del Novecento, durante la Prima Guerra Mondiale, dove contadini si ribellano all'autorità italiana. Sappiamo poi che i Veneti si ribellano ancora una volta ulteriormente durante gli anni del fascismo, durante il nazifascismo, e tantissimi partigiani che lottano nei territori veneti, nelle montagne venete, combattono con bandiere di San Marco, in nome di San Marco. Poi i Veneti non riescono, dopo la guerra, non riescono comunque ad arrivare a un'indipendenza, manca sempre il loro punto di riferimento. A questo punto nasce la Liga Veneta, nei primi anni, nei fine anni 70, primi anni 80, nasce la Liga Veneta come un movimento culturale che dovrebbe in qualche maniera ricreare i presupposti per una scuola politica veneta e per riscoprire la nostra storia, le nostre tradizioni che sono cancellate, annientate, sono state annientate durante l'epoca francese, austriaca e poi quella italiana, quella fascista, quella della Repubblica Italiana, se non per far nascere il Veneto a fine anni 70, se non vado errato, a metà anni 70, come una regione di questo Stato al pari di qualsiasi altra regione, che può essere l'Umbria o la Basilicata, per esempio. Comunque, nei primi anni 80 nasce questa Lega Veneta, qui con propositi di ricostituire anche una classe politica, ma soprattutto per ricreare i presupposti di un risveglio delle nostre tradizioni, della nostra cultura, della nostra storia. A questo punto si verifica, dopo una bellissima partenza, si verificano ancora una volta le rotture all'interno del movimento, infiltrazioni da parte di personaggi tuttora oscuri. Insomma, la Lega Veneta viene spezzettata, viene venduta, finché nel 1987 alcuni patrioti, stanchi di questo tira e molla, fondano clandestinamente, rifondano il Veneto Serenissimo Governo. Ecco, nel 1987 rinasce il Veneto Serenissimo Governo e nel 2010 questo governo è qua a Longarone che presenta il suo programma di governo. Tante persone si domandano, dicono: ma questo Veneto Serenissimo Governo chi è, cosa vuole fare, perché questo nome? Ricordiamo che sui nostri documenti del Veneto Serenissimo Governo facciamo sempre riferimento quale, come unico erede e continuatore della storia e cultura della Veneta Serenissima, delle tradizioni della Veneta Serenissima Repubblica. E questo governo, nato nel 1987, ha come primo obiettivo quello di unire, dopo oltre 200 anni dalla caduta della Serenissima, i Veneti sotto la bandiera di San Marco. Il Veneto Serenissimo Governo vuole essere quell'elemento principale, quell'elemento di unità che è mancato in questi 200 anni. Tutte le rivoluzioni sfumate, tutte le rivolte sfumate per il nostro diritto all'autodeterminazione, all'indipendenza, devono avere, da questo momento, dall'87 in poi e da questo momento in poi, devono avere un punto di riferimento che è il Veneto Serenissimo Governo. Il Veneto Serenissimo Governo nell'87 ha creato, ha lavorato in clandestinità per arrivare all'azione del 9 maggio del 1997, azione che, ricordo ancora una volta, è stata creata per portare il problema veneto all'opinione pubblica internazionale, all'opinione pubblica mondiale. Con la liberazione di Piazza San Marco, noi, come Veneto Serenissimo Governo, ci siamo prefissati di far conoscere al mondo che nel Veneto esiste un problema, che nel Veneto, dopo oltre 200 anni, non è ancora stata ripristinata la legalità internazionale. perché, come sappiamo, tutti i popoli del mondo hanno diritto all'autogoverno, all'autodeterminazione. E noi, come popolo veneto, abbiamo dimostrato nella nostra storia, in questi 200 anni, di aver combattuto sempre qualsiasi istituzione che non sia l'istituzione del Veneto Serenissimo Governo, da quella francese a quella austriaca a quella italiana. Abbiamo sempre dimostrato che vogliamo essere indipendenti. Sappiamo benissimo, come Veneto Serenissimo Governo, che le difficoltà sono enormi, sono molte, grandissime, di proporzioni esagerate. L'atto simbolico della liberazione di Piazza San Marco, come governo abbiamo deciso di, oltre di pensarlo, di crearlo, di creare i presupposti, ma come governo abbiamo deciso di essere nel bel mezzo dell'operazione di persona, a riprova del nostro attaccamento, delle nostre radici con la nostra storia. Ricordiamo che i grandi eroi veneti, i grandi politici di spicco veneti, i grandi dogi veneti, i capi di governo veneti, erano nella nostra lunghissima storia sempre davanti in prima persona. L'esempio è quello di Loredan, ma potremmo portarne molte altre. Noi, con il nostro comportamento di essere in Piazza San Marco il 9 maggio 1997, abbiamo ricreato anche quel legame con il nostro governo, con i nostri politici, con i nostri antenati, di rischiare di persona, di essere di esempio a tutto il nostro popolo, di essere i primi a pagarne le conseguenze. Questo ha portato che poi comunque il governo, il Veneto Serenissimo Governo, fu rinchiuso nelle carceri italiane, processato, diviso, e per un bel po' di tempo le nostre prerogative, i nostri rivendicazioni fossero pubblicizzate in maniera, se non negativa, ma in maniera che il nostro popolo, che la nostra popolazione fosse negata la verità, fosse oscurato il nostro intento. Comunque, per fortuna, il Veneto Serenissimo Governo ha sempre saputo dalla liberazione di Piazza San Marco adesso a rimanere coeso, a rimanere unito. Ci sono stati dei momenti abbastanza difficili. Comunque, il filo rosso che lega il 1797 a adesso è sempre stato tenuto in vita. Dopo periodi, come ho detto, abbastanza difficili, il Veneto Serenissimo Governo si è ripreso e ha saputo riproporre quello spirito per cui è nato. Ricordiamo che il primo congresso, appunto, è stato nel 1987, poi c'è stato il secondo congresso del Veneto Serenissimo Governo nell'agosto del 1996, dove è stata proclamata l'indipendenza del Veneto e dove è stata preparata l'azione di San Marco. Poi è stato fatto il terzo congresso nel 1999 con l'obiettivo di portare avanti una politica indipendente al di fuori delle istituzioni, o per meglio dire al di fuori degli schemi politici dettati dallo Stato italiano, è come punto, è come bandiera politica abbiamo portato sin dal 1987, abbiamo cercato di pubblicizzare il rifacimento del referendum del 1866. E questo possiamo ben dirlo nei primi anni, appena dopo la liberazione di Piazza San Marco, è stato questo compito è stato difficilissimo, perché il popolo, la popolazione era all'oscuro anche di questo elemento politico di lotta che poteva usufruire per la sua indipendenza, ma con la costanza del Vento Serenissimo Governo si è riusciti a tuttora a far conoscere il referendum, questo referendum, e a far accettare questa linea politica a gran parte della popolazione e a gran parte di quei movimenti politici che dicono, che si richiamano all'indipendentismo, all'autonomismo, al federalismo, che per molti anni hanno combattuto l'idea di rifare il referendum. Possiamo dire che a tuttora quasi tutte le forze politiche autonomistiche del Veneto riconoscono che il referendum, che la strada per rifare il referendum del 1866 è l'unica per arrivare all'indipendenza, oppure riconoscono che è quasi l'unica per arrivare all'indipendenza. Noi come Veneto Serenissimo Governo ribadiamo ancora una volta che le strade per arrivare all'indipendenza possono essere due. Una può essere la strada della violenza e l'altra non può essere altro che la strada per il rifacimento del referendum del 1866. A priori, ancora dalla sua nascita, il Veneto Serenissimo Governo ha sempre scartato l'arma della violenza, ha sempre scartato, non ha mai voluto avere a che fare con la violenza. Il Veneto Serenissimo Governo ha sempre portato avanti una lotta politica. È per questo che il Veneto Serenissimo Governo ha sempre detto, ha sempre portato avanti, ha sempre lottato fermamente per il rifacimento del referendum del 1866. Questo deve essere, il rifacimento del referendum deve essere il punto di arrivo della politica di tutti i veneti. All'infuori di questo non ci può essere l'indipendenza per il Veneto. Nessuna istituzione occupante, quale può essere l'Italia, può darci la possibilità di tornare a essere indipendenti. Si può parlare di autonomia, di federalismo, ma anche qua bisognerebbe parlare e vedere cosa in effetti si intendono questi signori italiani per autonomia e per federalismo. Ma se vogliamo veramente l'indipendenza, cioè una cosa che ci aspetta, l'autodeterminazione, il diritto di autogovernarsi, questo lo si può ottenere solo per la via pacifica del referendum del 1866. Poi ricordiamo ancora una volta che in questi 23 anni ormai di Veneto Serenissimo Governo ci sono stati molti attacchi. Questi attacchi verso il Veneto Serenissimo Governo come vengono fatti? Ecco, questi attacchi sono subdoli, perché in questi 23 anni abbiamo subito molte infiltrazioni di personaggi loschi che cercano di rompere la coesione all'interno del governo. Questi attacchi li abbiamo avuti soprattutto dopo, diciamo, la nostra clandestinità, e cioè dopo il 1997, quando oramai il governo era di fronte all'opinione pubblica mondiale. Ecco, a questo punto partiti politici o pseudo gruppi, diciamo, di persone che non rappresentano tutto il popolo, ma rappresentano alcune fazioni del popolo, hanno cercato di impadronirsi del Veneto Serenissimo Governo, della linea del Veneto Serenissimo Governo, per poter prendere voti, per poter farsi pubblicità, per poter portare avanti una politica settaria. Per fortuna il Veneto Serenissimo Governo è sempre stato attento e ha sempre rimandato al mittente questi infiltrati. Infiltrati che, ricordo, possono essere di qualsiasi matrice, che vanno dall'estrema sinistra all'estrema destra, personaggi che hanno le loro tradizioni in ideologie che hanno sconvolto il pianeta in questi ultimi due secoli, che non hanno niente a che fare con la storia veneta. Ecco, questo era doveroso da parte mia ricordarlo, ricordare che il Veneto Serenissimo Governo è sempre sotto attacco, che comunque grazie alla nostra concezione di libertà, grazie al nostro essere in linea con la nostra storia, con le nostre tradizioni, con i nostri antichi padri e con l'aiuto anche di tanti amici che nel frattempo abbiamo avuto, siamo riusciti comunque fino ad oggi a mantenere integro il Veneto Serenissimo Governo. Il Veneto Serenissimo Governo è blindato e finché esisterà questa blindatura, nessuna ideologia e nessuna setta entrerà a far parte del Veneto Serenissimo Governo. Poi, sempre nel mio breve scritto, ho accennato ai 150 anni dell'Unità d'Italia, che dovrebbero cominciare i festeggiamenti, questi mitici festeggiamenti dovrebbero cominciare quest'anno o l'anno prossimo. Ho citato alcuni nostri eroi veneti, Marcantonio Bragadin e Andrea Gritti, per ancora una volta perché la gente valuti il legame e il comportamento degli nostri eroi storici nei confronti della popolazione veneta, nei confronti delle istituzioni venete, il loro sacrificio, anche se appartenevano a una classe, alla classe aristocratica, tutto sommato, dove certa storiografia denunciano come tiranni, come prepotenti. Ecco, se andiamo a vedere la fine eroica di Marcantonio Bragadin per difendere Cipro, per difendere le istituzioni venete, per difendere la sua religione cristiana nei confronti di un'aggressione anche religiosa, Andrea Gritti, il grande lavoro che ha fatto, come ricordavo prima, durante la Lega di Cambrai per tenere viva la Veneta Serenissima Repubblica, ecco, due grandissimi personaggi della nostra storia, e ho voluto rapportare a altri due personaggi della storia, della piccola storia italiana, la Marmora e Eroata, ossia il generale che bombardò Genova, che fece bombardare Genova, e un altro grande generale che ha compiuto massacri, sopra massacri, nei territori dell'Istria, della Dalmazia, negli ex territori, tutto sommato, della Veneta Serenissima Repubblica, dove l'Italia non aveva mai avuto a che fare, dove l'Italia non era mai esistita, dove l'Italia con il fascismo ha voluto imporre un'ideologia, ha voluto imporre una storia, non si sa da dove arrivasse questa storia, una storia inventata, ha voluto imporre l'italianità anche in quei territori. Lo stesso ha fatto la Marmora, bombardando Genova. Ecco, ho voluto portare raffrontare questi due grandi veneti con questi due personaggi, io chiamo criminali, comunque due grandi della storia italiana, che a differenza dei due veneti che sono anche morti, Marcantonio Bragadin, nella maniera più atroce che si può pensare, spellato vivo, per le loro istituzioni, per la Veneta Serenissima Repubblica, ecco, il paragone con gli italiani è che gli italiani, la Marmola e Eroata, hanno trucidato le loro popolazioni per la conquista, per la creazione dell'Italia, per la creazione di questo Stato che fra qualche mese qualcuno andrà a festeggiare. E qua mi fermo perché bisognerebbe soffermarci delle ore sui crimini commessi dall'imperialismo italiano o piemontese che sia. Arriviamo ai nostri giorni per dire che il Veneto Serenissimo Governo si è proposto come contrasto in questi mesi e si proporrà anche nei prossimi come contrasto alla disinformazione italiana di fronte a una fase economico-finanziaria e storica che sta degenerando. Noi come Veneto Serenissimo Governo abbiamo già detto, anni or sono oramai, abbiamo preparato un piano economico, abbiamo preparato una futura Costituzione per il Veneto, logicamente passano gli anni e questi nostri scritti si devono ritoccare in qualche loro piccola parentesi, ma comunque soprattutto il piano economico sarebbe ancora in linea di massima valido per il Veneto. Ecco, di fronte alla catastrofe economico-finanziaria che stiamo vivendo, lo Stato italiano è riuscito con la potenzialità dei loro mass media, dei giornali, dei politici, a far credere alla gente che il peggio sia passato e che comunque piano piano si ritorni alla normalità. No, vogliamo ribadirlo ancora una volta. Veneti, siamo alla fine di una concezione economico-finanziaria di livello mondiale, ma non solo mondiale, di livello anche storico mondiale. Se noi Andremo avanti ancora per la strada, ancora con le linee che questo Stato fallimentare ci ha disegnato fin qui, sarà la catastrofe. Noi saremo sempre in prima linea per denunciare questo in ambito economico. Il Veneto non può sopportare il peso di questa enorme catastrofe finanziaria. Se il Veneto non riesce a uscire da questi dettami, da queste ideologie economiche che hanno portato e che stanno portando a quello che tutti noi oggi vediamo, sarà una catastrofe. Dobbiamo riprendere in mano, oltre che l'indipendenza della nostra politica, dobbiamo riprendere in mano anche l'indipendenza della nostra economia, del nostro sistema economico, della nostra finanza, altrimenti sappiamo dove andremo a finire. Ecco, un'altra cosa importante, ci avviciniamo alla fine, comunque un'altra cosa importante che volevo chiarire era quella della politica estera del Veneto Serenissimo Governo, che in questi anni ha sempre lavorato instancabilmente per creare quei rapporti di amicizia reciproca con tutti i popoli del mondo, con gli stati, dove siamo riusciti con il nostro lavoro ad avere, a dialogare con entità statali di importanza rilevante, anche a livello di Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e questo è molto importante perché in questi anni abbiamo visto, abbiamo toccato con mano, abbiamo saputo che tantissimi riconoscono al Veneto il loro, riconoscono al Veneto di essere una nazione che purtroppo per molte vicende ha subito delle ingiustizie e che magari dovrà tornare ad essere uno Stato. In linea con queste rivendicazioni, il Veneto Serenissimo Governo nel 2008 ha sancito la nascita a Longarone dei primi liberi territori, ha ricostituito la Veneta Serenissima Repubblica. Questi liberi territori sono, devono essere l'inizio di quell'unione, di quel legame storico che i territori hanno sempre avuto con le istituzioni venete, col Veneto Serenissimo Governo, con la Veneta Serenissima Repubblica. L'auspicio che questo, che questi primi liberi territori siano il punto di partenza per arrivare all'indipendenza del Veneto. Come ultimo atto del 2009, il Veneto Serenissimo Governo ha dichiarato solennemente che Longarone sarà la futura capitale del governo veneto, mentre Venezia rimarrà come capitale storica del Veneto, della Veneta Serenissima Repubblica. Longarone, essendo appunto in questi territori, questi territori avendo subito il più grave degli orrori da parte dello Stato italiano con il massacro del Vajont, il Veneto Serenissimo Governo ha dichiarato Longarone città martire e capitale del Veneto Serenissimo Governo, e questo per richiamare ancora una volta a quell'antico legame che ha sempre accompagnato la storia del Veneto, ossia il legame delle istituzioni, appunto del Veneto Serenissimo Governo, con i loro territori e con le loro varie popolazioni. Ecco, a questo punto io direi che di avere un po' cercato di chiarire un po' tutti i punti essenziali del mio intervento, e logicamente poi i vicepresidenti, i ministri consiglieri chiariranno più puntigliosamente i vari settori delle loro competenze. E niente, ecco, mi sembra di aver detto un po' tutto quanto, e a questo punto non mi resta che salutarvi.